Sanità Italiana, però partirei anzitutto, buongiorno e benvenuto a Nino Cartabellotta, che è presidente della Fondazione Egimbe, che come sapete è il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, ci aiuta, ci fornisce dei dati, delle statistiche, dei numeri molto importanti anche sul Covid. Cartabellotta, buongiorno dottore.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Oggi c'è un suo intervento su Domani, il cui titolo è "Ecco perché non si trova il vaccino per l'influenza stagionale". Due domande. Non si trova? Punto interrogativo. Perché?
Non si trova perché le farmacie non sono state in grado di approvvigionarsi come possono fare, diciamo, in maniera autonoma direttamente dai fornitori o tramite grossisti, perché quest'anno c'è stata un'enorme domanda sui mercati internazionali del vaccino antinfluenzale e in Italia di fatto tutte le forniture sono state acquisite dalle regioni attraverso degli appalti che hanno, diciamo, lanciato nel corso della primavera scorsa, per cui di fatto manca materialmente, diciamo, la quantità di vaccino.
In quali regioni in particolare? Direttore.
Ma le regioni sostanzialmente hanno avuto praticamente una diversa modalità con la quale hanno acquistato, diciamo, i vaccini, sia per le tempistiche, e questo non ha consentito loro di approvvigionarsi con un quantitativo tale addirittura da riuscire a coprire la popolazione a rischio. Dalla nostra analisi fatta tutta sulle gare d'acquisto viene fuori che 7 regioni e 2 province autonome con le scorte disponibili non riescono a raggiungere il 75% della popolazione target per età. Poi ci sono 12 regioni che invece hanno acquistato vaccini sufficienti, ma solo 2, la Puglia e il Lazio, hanno una quantità di dosi tale da poterla cedere alle farmacie, perché le dinamiche adesso cosa prevedono? Che le regioni prima dovranno vaccinare le fasce a rischio, che ricordo sono i soggetti ultra sessantenni, sì, i bambini da 6 mesi a 6 anni e poi tutti i malati cronici e categorie di lavoratori a rischio. Il problema è che quest'anno la popolazione generale avrà un grande bisogno di vaccinarsi anche per aiutare nella diagnosi differenziale tra coronavirus e il virus dell'influenza, perché si tratta sostanzialmente di 2 virus che danno gli stessi sintomi, e quindi rimanere in ostaggio del tampone o a scuola o soprattutto, diciamo, a livello lavorativo è un problema anche di tipo economico e sociale per il paese.
Presidente, ha dei numeri importanti, o insomma, che è bene che chi ci ascolta sappia sull'evoluzione del Covid, la diffusione nel nostro paese?
Ma i numeri sono sostanzialmente in costante crescita, non preoccupante dal punto di vista del sovraccarico degli ospedali, perché noi ogni settimana registriamo ormai da 9 settimane consecutive un aumento lineare della curva degli attualmente positivi, che ormai hanno superato i 50.000. Il problema qual è? Che man mano che si accumula il numero degli attualmente positivi, cresce la probabilità anche per gli asintomatici di contagiare soggetti fragili, soggetti anziani, e questo si trasmette praticamente in una graduale, seppur lenta crescita, ma continua e costante sui pazienti ospedalizzati con sintomi in terapia intensiva.
Presidente, arrivano i messaggi più diversi sul vaccino antinfluenza, cito per tutti Alessandro, sono 67enne, ieri ho provato a prenotare la vaccinazione annuale che faccio da anni al medico di base, mi è stato detto che avendo già 500 pazienti in attesa devo riprovare tra una settimana, ma i medici di base non sono obbligati ad organizzarsi in modo da fornire in tempo utile la prestazione. Le faccio un'ultima domanda, dicevo, le linee direttive presentate a Speranza ieri, la casa sarà il primo luogo di cura, con i fondi del recovery si bisognerebbe investire molto sull'assistenza domiciliare, sulla digitalizzazione, sulla prevenzione e sull'innovazione. Lei, anche da medico e da osservatore esterno, come la vede e quali sono a suo avviso le direttive sulle quali investire di più? La parola chiave mi sembra territorializzazione.
Ma dal punto di vista dei principi generali sposo perfettamente la linea del Ministro, però ritengo che prima di poter immaginare quali possono essere i capitoli di spesa del Recovery Fund, a patto di sapere quanti saranno i soldi che arriveranno alla sanità, credo che la sanità italiana ha bisogno prima di riforme, poi di riprogrammazione sanitaria e poi ovviamente di investimento su progetti finalizzati, uno per tutti. Il rapporto Stato-Regioni non funziona così come è stato creato, quindi al di là di riforme costituzionali che potrebbero non essere assolutamente necessarie, è indispensabile potenziare le capacità del governo su quelle che sono l'indirizzo e verifica sui comportamenti dell'organizzazione sanitaria delle regioni, perché oggi ci troviamo troppe diseguaglianze regionali che non sono in linea con quello che l'articolo 3.
Tra poco, tra l'altro, sarà con noi Cittadinanza Attiva, il Tribunale del Malato, ad aggiungere considerazioni, immagino, non dissimili da quelle che abbiamo appena ascoltato dalla voce del Presidente della Fondazione Egimbe, Nino Cartabellotta. Ci sta ascoltando